anniversario della rivoluzione tunisina e data scelta dal collettivo di donne italiane tunisine, di cui faccio parte, per continuare a sostenere l'appello delle famiglie dei migranti dispersi nell'ambito della campagna da una sponda all'altra, vite che contano. La terra è di tutti, non sono le nostre parole, ma quelle che un migrante tunisino dice in un altro video che vi invito a guardare, l'Oxygène de la Liberté, mentre si trova dietro al recinto del centro di detenzione di Mineo per dire per quale motivo è partito dalla Tunisia. Alle sue parole noi abbiamo solo aggiunto una E, facendo diventare dalla terra e di tutti, la terra è di tutte e di tutti. In quell'occasione abbiamo consegnato una lettera ai ministri e degli esteri e degli interni tunisini italiani per chiedere di procedere con lo scambio delle impronte digitali su richiesta delle famiglie. Qualcosa si è messo in moto lentamente, in modo ovviamente ambiguo, e se poi ci sarà il tempo ne parleremo. Ritorno ora alle parole di Fatin, non per aggiungere qualcosa ma per sottolinearne alcune. Immagini tu, diceva il testo dell'appello delle famiglie, tuo figlio o tuo fratello è partito e non dà più notizia di sé dopo la sua partenza. Potrebbe essere arrivato e essere stato preso in un sistema di cattura detentiva, in un CIE o in una prigione, perché il paese d'arrivo non prevede che alcune persone possano partire e semplicemente arrivare. Già, le politiche di controllo e di governo delle migrazioni italiane e europee non prevedono che semplicemente si possa arrivare. E per rendere complicata questa semplicità, per clandestinizzare tutte e tutti coloro che partono da alcuni paesi, hanno frapposto mille frontiere, mobili, visibili, invisibili, tra mare, terra, all'interno dei luoghi di arrivo e all'interno dei luoghi di partenza, esternalizzando dunque le proprie frontiere. Tra queste frontiere ci sono anche le impronte digitali, che in vari modi vengono prese per ostacolare l'arrivo, riportare le persone ai primi paesi UE e d'arrivo, nel caso in cui siano richiedenti asilo, o nei paesi di origine, nel caso in cui siano cittadini di paesi terzi, e che dunque sono un elemento costitutivo di tali politiche che non servono solo a bloccare le persone, ma meglio a dirigerle, come si fa con il traffico delle automobili. Politiche da vigili globali si potrebbero chiamare, che prevedono anche il divenire impronta delle persone per poterle spostare da un paese all'altro o per espellerle. Lo sfondo delle parole di Fatin è questo: una profonda divisione della terra e degli esseri che la abitano tra coloro che hanno il diritto di calpestarla quasi tutta e coloro che non hanno il diritto di farlo. Uno sfondo in cui appaiono anche delle strane frontiere esterne e interne ai territori da cui provengono le persone che non si suppone abbiano diritto alla terra come terra comune. Uno di questi territori è la Tunisia, dove vige ancora una legge che prevede il reato di emigrazione e il reato di aiuto all'emigrazione, ma direi anche il reato di conoscenza dell'emigrazione. La legge 2004 punisce infatti con varie pene detentive e amministrative anche tutti coloro che siano a conoscenza di un progetto di emigrazione, legge tuttora persistente nonostante la rivoluzione. Prima delle parole di Fatin, subito dopo l'inizio della rivoluzione tunisina e mentre questa era ancora in atto e per un effetto domino continuava a sommuovere lo spazio del Maghreb al Mashrek, alcune migliaia di persone, prevalentemente giovani e maschi, con le loro partenze, facevano prendere un'altra direzione alla rivoluzione, con un sommovimento dello spazio europeo e delle sue politiche di controllo e di governo dell'emigrazione e della mobilità, esercitando con l'azione stessa della partenza il principio di una terra che è di tutti, unificando lo spazio tra le due sponde del Mediterraneo, che le politiche migratorie avevano ridisegnato come spazio diviso e infinitamente distante, agendo la vicinanza. A un anno di distanza Fatin dice semplicemente: cerco mio fratello che ha deciso di lasciare il nostro paese, che ha deciso, per l'appunto, con molta semplicità, come con altrettanta semplicità qualsiasi persona che abiti l'altra sponda decide di fare un viaggio di piacere, lavoro o altro. E mentre suo fratello ha deciso, Faten, a differenza di molti, o quasi tutti in Tunisia, non parla di emigrazione clandestina, né di clandestini, come solitamente vengono nominati anche dallo spazio tunisino tutti coloro che partono senza visti. Non evoca la legge, né se ne infischia della legge, e nomina quell'atto come semplice decisione, sommuovendo a sua volta lo spazio da lei abitato con questa semplice frase, instaurando lei una legge, la legge della decisione, al posto della legge dell'emigrazione come reato. E mentre lei decide che questa sia la legge per suo fratello, lo fa anche per tutti gli altri, decidendo di essere una strana madre di tutti, strana non solo per la sua età, ma per il posto che decide che una madre di tutti abbia, quello, a partire dal suo dolore, di decidere quali leggi stabilire. Tra le altre leggi che Faten stabilisce, anche quella per cui le madri possono aiutare i figli a franchir les pas, a oltrepassare, bruciare le frontiere e le leggi del proprio paese, così come le infinite frontiere disseminate dalle politiche di governo delle migrazioni, evocandoci con questo piccolo accenno che le migrazioni e quel bruciare le frontiere sono un atto collettivo, non solo perché sulle barche si sta in molti, ma anche perché dietro a ognuno di quei molti c'è un lato d'ombra che agisce e brucia in altro modo. Penultima legge stabilita da Faten, la legge delle grida, tradotta un po' male nel video. Faten dice: delle grida sorgono da una parte all'altra del Mediterraneo per congiungersi al fine di trattare questo caso dei dispersi, ma anche degli accordi e delle leggi concernenti le migrazioni. Già, vorrei ringraziare Faten per questa sua legge delle grida, che trattano questo caso dei dispersi, ma che trattano insieme gli accordi e le leggi concernenti le migrazioni, cancellandole e abolendole con questa stessa affermazione. L'insegnamento di una radicalità, credo, che molte e molti di noi dovrebbero accogliere, imparando a trattare le leggi, comprese quelle che dividono la terra e gli esseri che la abitano, senza i mille compromessi e le ambiguità che spesso, anziché contestarle, permettono a queste leggi di essere tali. Solo un'ultima considerazione su Faten e su di noi, noi in generale e un noi più ristretto, nel senso di quel collettivo di donne italiane e tunisine che sostengono la campagna da una sponda all'altra, vite che contano. Chi è Faten? Per la distanza degli anni che mi separano da lei, posso dire così. Faten è una ragazzina, innanzitutto, che, sorella di uno dei migranti dispersi, ci dice: non posso parlare soltanto di mio fratello. Rifiuta dunque di essere solo sorella, ma sono qui come se fossi la madre di tutti gli scomparsi. Un'improbabile madre di tutti, ripeto, non solo per la sua età, ma anche perché una madre di tutti non si dà nella realtà. Eppure Faten decide che una madre di tutti c'è, sommuovendo così anche l'idea che una madre sia la madre di uno o di più figli, e che il suo dolore, e al limite la legge del suo dolore, sia un fatto suo, individuale. Faten decide dunque che c'è una madre di tutti che sommuove le leggi della famiglia e con esse quelle dei suoi legami più o meno patriarcali, ricordandoci che a partire da questo sommovimento, e solo a partire da questo sommovimento, si può dire che la terra è di tutte, oltre che essere di tutti, non dimenticandosi neppure lei.
Ecco. Buonasera. Non
so che cosa dire. Prima di tutto, congratulazioni, il film è bellissimo, veramente, anche per chi ha vissuto tutti questi giorni, sia tunisini che andando da Lampedusa ai vari centri. È un film bellissimo perché io non ne ho visto prima, e ce ne sono stati dei film vari su queste cose, che non rappresentano questa impresa o avventura o della migrazione come una manifestazione di vittimità. Non so se si dice vittimità in italiano, vittimismo, sì. E non ne ho visto neanche che mostravano in una maniera così evidente la continuità assoluta fra la rivoluzione e la partenza verso l'Europa. Dunque, veramente questo film io vorrei che possiamo usarlo molto. Dunque, che dire, prima di tutto su questa vicenda dei tunisini scomparsi. Questa vicenda è una vicenda difficile, complicata, almeno che volete una discussione molto dettagliata, credo che non entreremo nel merito molto preciso di tutte le cose. Però vediamo, questa cosa delle impronte, anche un po', credo, un po' più complicata, ne abbiamo già parlato. Non è esattamente così. L'Italia non rifiuta lo scambio di impronte, però vuole ricevere tutte le impronte e che siano loro a verificare le cose, se ci sono o non ci sono, e nello stesso tempo usarlo, e soprattutto usarlo per altre ragioni. E dunque la richiesta non è lo scambio, è lo scambio però in un modo differente, in un modo che non consentasse che lo scambio sia un'arma nelle mani delle imprese di allontanamento collettivo, eccetera, eccetera. E dunque chiediamo che l'Italia ci dia il materiale e che la verifica sia fatta non dei servizi di allontanamento, ma altri. Non sappiamo se avverrà, c'è una battaglia da fare per questo, vedremo, tutti possono prendere parte di questa battaglia. E poi, come è stato detto benissimo prima, la cosa in gioco è effettivamente provare a ritrovare quelli che possiamo ritrovare, però dimostrare principalmente che c'è questa cosa assolutamente indiscutibile per noi e che queste vite contano. Noi ci preoccupiamo di questo e non smetteremo di dimostrarlo, di stabilirlo, che una vita conta assolutamente come qualsiasi altra vita. E dunque invitiamo a parlarne, a mostrarle. Ci sono quelli che si chiamano i scomparsi tecnicamente, diciamo, dico tecnicamente perché forse il tecnico non è il più importante è questa richiesta delle sorelle, del madre, eccetera, che dice: io voglio sapere della vita del mio, voglio anche parlare della vita del mio figlio, per me, anche se è evidente che non so che è successo, non so che cosa a suo figlio, il fatto che se ne parla, che si chiedono dei conti su questa vita, è una cosa importante. Però, per essere pratici, c'è il tecnicamente che è importante anche. I scomparsi sono quelli, questa è una proposta di cose, perché possiamo decidere di chiamare un'altra cosa. Ci sono delle centinaia, molte centinaia di scomparsi, di cui moltissimi sono molto evidentemente o molto probabilmente morti nel canale di Sicilia. Quelli che adesso chiamo e chiamiamo i scomparsi sono quelli che non danno notizia da molto tempo, da quasi un anno per certi di loro, ma sui quali non ci sono elementi che indicano che siano affondati. Non abbiamo elementi che dicono che questi qua sono affondati, perché per moltissimi di queste centinaia abbiamo elementi di prove o di presunzione, eccetera, eccetera, che siano morti. Ce ne sono altri, forse fra 250, 300, eccetera, che chiamiamo i scomparsi, sono quelli che non sappiamo. E poi fra questi ce ne sono alcuni su cui ci sono degli elementi di presunzioni più o meno solidi, come si dice? Più o meno, solidi, che indicano che siano arrivati, che sono arrivati sulle coste italiane. Dunque questa cosa si sta stabilendo una lista più o meno precisa che si sta lavorando, più o meno, di persone che sono i scomparsi. Forse potrà mostrarsi qualche ritratti l'amico no, se no. E dunque il fatto di mostrarli ogni giorno in modi diversi è importante. Per esempio, fra qualche giorno comincerà la Coupe d'Afrique di football. Durante la Coupe d'Afrique di football noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei migranti senza documenti si raggrupperanno in vari posti in cui sanno che ci sono i match di football della Tunisia che è qualificata a questa Coupe d'Afrique. E in vari posti, e speriamo che si può fare in altri posti in cui c'è un schermo, si mostreranno questi volti dicendo che questi qua contano, noi vogliamo sapere di questi qua. Sono molti, le foto non sono varie, ci sono foto ben fatte e altre no. Dunque, è così, facciamo un file così, con il volto, il nome, l'età, il giorno in cui è scomparso, eccetera. E dunque invitiamo a parlarne più possibile. Ecco per la cosa dei scomparsi. Dopo, non so di che cosa parlare di questo legame. Oggi per i tunisini è la commemorazione del 26 gennaio 1978. il 26 gennaio 1978 è la prima grande rivolta contro il regime di Bourguiba, all'epoca in cui ci sono state un po' meno di un migliaio di morti. È stata una rivolta principalmente operaia, che dunque i tunisini commemorano oggi. In Tunisia tutto accade in gennaio. No, è vero. Tutte le rivolte accadono in gennaio. 26 gennaio 78, dopo c'è stata la ribellione di Gafsa il 10 gennaio 80, dopo la rivolta del pane il 3 gennaio 84, dopo la grande insurrezione del bacino minerario il 5 gennaio 2008 e la fuga di Ben Ali il 14 gennaio 2011. Non so, volevo ricordare questa cosa per dire che non è così, non è completamente anomala questa vicenda. Non è una vicenda che nasce del nulla così, che un paese in cui non c'era niente e poi che scoppia e che pretende fare una rivoluzione, che sta cambiando completamente il volto del mondo, secondo me, e credo che non è finita. Questo viene anche di un'accumulazione che ha durato a lungo, di una storia di battaglie che sono completamente legate, sarebbe troppo lungo di parlarne nel dettaglio, di come queste cose e queste rivolte sono state completamente legate ai movimenti di migrazioni e a quello che è successo ultimamente. Dunque, boh, sono temi tanti e credo che non so, che sarebbe troppo lungo parlarne, ma forse potrebbero essere temi di dibattito. Ecco, l'ultima cosa che vorrei dire, di cui vorrei parlare, è questi quattro ragazzi. Li vedete come sono. Sono persone molto, molto belle, secondo io credo, non so se che ne pensate. Ero a Tunisi quando c'è stata la rivoluzione e poi quando c'è stata questa ondata di partenze ci sono stati vari discorsi che spiegavano in modi diversi la partenza verso Lampedusa, ma anche in Tunisia, non solo in Europa. Nei media la gente diceva questi scappano perché sono i miliziani di Ben Ali, che lui è fuggito e dunque loro fuggono. Altri dicevano questi sono i delinquenti scappati dai carceri a favore della rivoluzione. Un'altra voce ha detto che questa è una cospirazione, questi lavorano per una cospirazione di Gheddafi per far fallire la rivoluzione, la democrazia tunisina. E dunque con qualche amici abbiamo deciso di andare a Lampedusa e di provare a lavorare, a mostrare chi sono questi che sono partiti e perché sono partiti. Dunque siamo stati a Lampedusa a fine febbraio, inizio marzo. E come lo dicevo l'altro ieri, era un momento bellissimo Lampedusa a quel momento. Non era ancora stata la svolta lampedusana. Era un momento bellissimo perché da tutti i punti di vista, perché questi qua erano arrivati, erano gioiosi di essere qua, si vedeva che per loro era assolutamente una delle tappe della rivoluzione, della libertà. La libertà è far fuggire Ben Ali, ma la libertà è anche poter andare e venire come liberamente, come tutti, avere gli stessi diritti degli altri su questo mare vostrum, per ora, o non so se è così che si dice in latino. E poi anche per i lampedusani stessi, che erano molto simpatici a quel momento ancora, erano contentissimi perché in bassa stagione subitamente avevano qualche migliaia di clienti che facevano lavorare i negozi, che facevano lavorare i giovani lampedusani che lavoravano per il centro di Contrada Imbriacola. L'atmosfera era veramente festiva, nei primi giorni dico, poi c'è stata una svolta assolutamente determinata e provocata dallo Stato italiano e da Maroni più particolarmente, che doveva assolutamente provocare uno stato d'emergenza e una situazione di tensione altissima a Lampedusa per giustificare le sue politiche e mostrarsi come quello che salva l'Italia dall'invasione dei barbari. E dunque questi ragazzi molto molto generosi, molto carichi di questo spirito della rivoluzione, molto ottimista, molto generoso, eccetera, che vediamo anche, credo, in questo film, sono cambiati. Moltissimi sono cambiati, forse alcuni hanno resistito, perché essendo in contatto con una realtà che non so come definire, questa realtà li ha cambiati e ha fatto in modo che poco a poco si sono persi loro stessi. E io ho incontrato ultimamente della gente che avevo visto all'inizio, avevo visto Lampedusa quando sono arrivati, e poi li ho visto dopo aver passato il tempo o nei campi o in strada, o hanno vissuto delle cose difficilissime, arrestati, scappati, eccetera, eccetera, erano diventati durissimi, si sono più o meno impregnati da una logica, da delle logiche che loro ritengono brutte e molto estranee a quello che erano poco tempo fa. E loro dicevano che sentono che questa esperienza e questo tempo passato qua gli ha fatto perdere un pezzo di loro stessi. Ma non tutti, e non completamente, perché credo capacità di resistenza anche a queste cose. Dunque, e poi credo anche che questi qua, infine, sono capaci anche di cambiare questa realtà in cui vengono. Non so, è una riflessione così che vi propongo. È tutto, forse possiamo discutere di più. Grazie.
Che poi rivedendo il film adesso vedevo i titoli di coda che sono cambiati una decina di volte da quando li abbiamo scritti ad oggi, e diciamo questa fase di disillusione, di rimanere incastrati nelle maglie burocratiche dei permessi, dei 6 mesi, nelle occupazioni, poi non c'erano le strutture di accoglienza eccetera, anche a tutti i ragazzi che sono nel documentario li hanno cambiati profondamente, sono tutti, insomma, hanno tutti avuto un momento in cui hanno perduto completamente questa energia con cui erano arrivati, E adesso quasi tutti, tranne FT, che purtroppo non è potuto venire stasera, doveva essere qui, che è il ragazzo che all'inizio mostra la sua busta paga. Il ragazzo che cita il Cebi nella parte. E a parte lui, che è rimasto incastrato più di tutti, forse perché in realtà si è quello che si è mobilitato di più, perché lui è uscito da, non riusciva a starsene a Mineo, non accettava questa cosa, non si fidava del governo italiano, quindi non si aspettava che i permessi sarebbero arrivati davvero, ha preso e fuggito da Mineo, è entrato in contatto con varie realtà padovane, hanno occupato una scuola, hanno chiesto uno spazio dove dormire, e in questa lotta in cui ha creduto molto alla fine si è ritrovato incastrato, poi tutto quel gruppo con cui avevano occupato si è distrutto in questi mesi perché nessuno è riuscito a trovare lavoro, alcuni sono finiti a gestire spaccio di droga eccetera, uno dei ragazzi è stato ucciso da un altro che aveva problemi psichiatrici, non è stato preso in cura, si è presentato ai servizi sociali di Padova mostrando che aveva avuto due TSO in Tunisia, però non è stato preso in cura dall'USL di Padova e alla fine per una cazzata insomma sono uccisi, hanno due ragazzi di 19 anni, sono in galera e uno non c'è più, quindi ci sono state queste pesantezze molto forti. Dall'altra parte ci sono gli altri ragazzi, a un certo punto hanno comprato dei permessi, dei contratti di lavoro, sono riusciti ad avere un permesso di soggiorno di 2 anni e quindi sono tutti tornati in Tunisia, e poco prima che tornassero in Tunisia li avevo sentiti e stavano veramente male, chi era, si era, avevano trovato un lavoretto a Parigi, c'era scritto alla fine che uno lavorava in albergo, poi l'hanno licenziato, si è ritrovato per strada, un altro era in Belgio, però c'aveva il gemello incastrato ancora a Manduria, sfruttato da un signore che l'aveva accolto per farlo lavorare, poi non lo stava pagando, però ormai erano 2 mesi che lavorava, quindi non se la sentiva di andarsene. Insomma, c'erano tutte queste situazioni pesanti, hanno preso, sono tornati in Tunisia, sapendo che avevano la possibilità di ritornare qui, e adesso ne abbiamo rincontrati, perché poi sono ritornati in Italia di nuovo con la stessa carica di energie di prima. E Muez e il gemello ci hanno chiamato l'altro giorno che erano a Roma, li abbiamo aiutati a prendere un biglietto, adesso sono in Svezia. Wiwi, che è il ragazzo che stava in albergo, è tornato giù, ha fatto delle gare di cavalli perché lui è un cavallerizzo, e adesso è preso, è tornato qui dall'euforia, vuole aprire sta cercando contatti per continuare a fare l'acrobata a cavallo in Europa, adesso è tornato verso la Francia passando per l'Italia, e sono tutti, stanno riprendendo forma, insomma, questa energia qui. E FT, che doveva essere qui stasera, è da 3 giorni che non risponde al telefono, quindi non so bene dove sia, immagino e credo, conoscendolo, che anche lui abbia passato la frontiera e sia andato verso la Svezia o la Danimarca, dove ci sono state delle aperture ultimamente.
Io direi che vediamo se c'è qualche domanda.
Fa più caldo. No, non è post-rivoluzione, la rivoluzione non è finita, sta continuando, anche se in un modo non lineare, non continuo, non in modi che possono essere a volte contraddittori, eccetera, però la vicenda non è finita in Tunisia, malgrado tutto quello che si dice, su cui possiamo entrare nei dettagli se volete, se avete delle domande più precise, la situazione è molto meglio di prima, questo è ovvio, e è una realtà aperta, nel senso in cui la gente adesso ha una capacità vera di mobilitarsi, di resistere, di quando lo vuole di imporre delle cose, la politica non si può più fare in un modo che non tenga in conto questa capacità della strada di intervenire. La situazione è difficile, anche se meno difficile da altrove, dall'Egitto, dalla Libia. È difficile, però io sono veramente ottimista, a differenza di molti discorsi che sentiamo qua e là. Quello che succede adesso è questo processo costituente, che è contraddittorio, ambiguo, però che sta andando, che dovrebbe arrivare a termine fra circa un anno. Credo che non sarà la Costituzione, che sarà, non sarà una Costituzione rivoluzionaria, però sarà una Costituzione che consente di continuare, diciamo, su vari punti ci sono dei consensi assai larghi e c'è una capacità di resistenza a chi vorrebbe rimettere in causa certe cose. Dunque sarà una Costituzione con più libertà, un po' più democratica, tra virgolette, però che potrà essere il quadro di una continuità del processo rivoluzionario se si costruiscono, se questa capacità di mobilitazione costruisce i propri modi di azione, di espressione, di determinazione dei rapporti di forza. Ecco, dunque non siamo in un periodo post-rivoluzionario. Siamo...
Io ho una domanda più precisa che mi incuriosisce molto, perché poi si è fatto tutto questo insomma, processo di paura, di islamizzazione del paese dopo la vincita di Ennahda. Cioè, la mia impressione è un po' che non sia molto diverso dalla vecchia DC italiana, no? Allora ero curioso di sapere, in realtà, questo partito che non si è molto capito da qui, perché è stato raccontato, è stata una vittoria strana. Non
so se è come la DC, non ne sono sicuro. Forse è una DC un po' più larga, nel senso... Non so, se io non conosco benissimo la DC, però so che la DC è un partito di ispirazione cattolica piuttosto di destra, centrodestra, ma anche con una composizione un po' di sinistra o di centrosinistra dentro. Se guardiamo il campo che pensa la politica con un'ispirazione religiosa in Tunisia, il spettro è più largo. Io credo che la situazione attuale è molto artificiale. È molto artificiale perché moltissimi o hanno fatto l'errore o l'hanno fatto apposta di portare il dibattito, la battaglia sui temi identitari e religiosi. Moltissimi hanno fatto l'errore o l'hanno fatto apposta di fare in modo che durante i mesi che hanno preceduto le elezioni la linea di separazione sia una linea fra musulmani e non. e questo ha determinato una situazione attuale che credo completamente artificiale. Se si riesce a uscire da questa sopradeterminazione del tema identitario religioso, ci accorgeremo che nel campo detto laico, come nel campo detto religioso, c'è un spettro che va dalla sinistra radicale alla destra radicale, sui temi sociali, economici, e anche sui temi delle libertà e dei temi delle uguaglianze fra cittadini e cittadine. Però per ora, per varie ragioni interne e internazionali, questo paesaggio è, credo, come si dice, fossé. Come una foto che è artificialmente cambiata con Photoshop, sì, falsata. Dunque, credo che la prima cosa è di uscire di questa cosa, e uscirne suppone una battaglia e suppone un sforzo da tutti, anche da quelli che con buona fede fanno sempre in modo che torniamo a quel clivage lì. E a volte con delle ragioni che possono essere giuste anche. Le vicende sulle libertà, sull'uguaglianza fra cittadini, eccetera, ci sono, questo non significa che il problema non esiste, il problema esiste, chiaramente, però non è nato da oggi e non è sotto la forma huntingtoniana che si presenta adesso, dei blocchi così omogenei. Ecco, è nata che il partito maggioritario, che è il partito più importante della coalizione al potere, è un partito che non è stabilito, che è molto ambiguo, contraddittorio, anche se è un partito piuttosto sulle cose dei MERS, eccetera, portato su delle posizioni reazionarie, anche se non sempre, non tutte le tendenze, però in generale sì, su altri temi no. Non più dei laici, la maggior parte dei laici sono di destra, non di sinistra, anche se quelli di sinistra li ascoltiamo di più perché ci sono più simpatici. Ecco, dunque la situazione è complicata, diciamo, più complessa di quello che si dice sia nei media mainstream che nei media critici.
Io anche ti volevo fare una domanda su questo. Nel senso che tu adesso sei in Tunisia, e però sei stato per molti anni anche a Parigi e quindi hai vissuto il tuo impegno politico da una parte e dall'altra nell'ambito della sinistra. E, la mia domanda è, io ho avuto uno stupore, premesso che io non ero mai andata in Tunisia prima della rivoluzione e che invece ci sono andata alcune volte abbastanza lungo dopo la rivoluzione. Boh, un pochino per sulle cose, cioè le cose che mi interessavano erano le cose relative alle migrazioni, però ovviamente si vedono anche altre cose, si incontrano altre persone, si discute un pochino con militanti, attivisti, semplici ragazzi o ragazze che hanno fatto la rivoluzione, che ci hanno partecipato alla rivoluzione. E sono stata in Tunisia anche nel periodo del Ramadan e quindi prima delle elezioni, quando c'era la campagna elettorale. E la cosa che a me ha stupito, vedendo un po' la società tunisina con lo sguardo di una turista che fa un po' di ricerca, e andando anche verso il sud della Tunisia, mi ha stupito da parte della sinistra un discorso che potrebbe essere il discorso tanto della destra quanto della sinistra qui da queste parti, cioè in Europa. Questa battaglia identitaria, questa battaglia della laicità contro, per l'appunto, la religione, che non lo so, cioè vedendo la Tunisia e vedendo luoghi dove il Ramadan è rispettatissimo, dove l'essere religioso è parte della vita quotidiana, in un modo o nell'altro, anche in modo abbastanza laico, voglio dire, però parte della vita quotidiana, questa battaglia sull'identità laica, su un'idea di laicità però tutta europea, mi ha stupito come evidentemente, cioè per me era evidente che fosse una battaglia del tutto perdente, e non riesco a capire come mai da parte della sinistra c'è stata questa esigenza e questo balbettio anche rispetto alla società che stava vivendo, rispetto al luogo che le persone vivevano, e perché tanti portavoce, militanti della sinistra sono in realtà delle persone che si sono formate in Europa e hanno portato il discorso europeo in un luogo dove quel discorso è un discorso che non ha neanche motivo d'essere. E ti chiedo questo.
Che cosa mi chiedi?
Questo, cioè questo stupore ti
ma sì, la sinistra in Tunisia è morta, non mi dico la sinistra tradizionale, diciamo la sinistra come non so se qua è differente, però diciamo che il problema è che c'è una dimensione culturale e di potere. Culturale non solo nel senso identitario stretto, che è molto legata alla realtà lì, alla rivoluzione, è anche molto legata alla lotta di classe, che la sinistra tradizionale, cioè la sinistra sì, diciamo molto europea, francofona, eccetera, non ha mai capito bene. Questa cosa è il fatto, per esempio, che il potere sia stato sempre legato in Tunisia a il rapporto privilegiato con l'Europa, che le classi dirigente siano state sempre le classi più in affinità con l'Europa, eccetera. Questo è importantissimo. Su Ramadan non era solo su questo, non so, credo che tu parlavi del sud-est, parlando del sud, di Jaziz, eccetera. Io il giorno delle elezioni l'ho passato quasi tutto a Jaziz, prima di prendere l'aereo a Gerba per andare a votare a Tunisi. Sì. E dunque a Jaziz vedevo la gente, dei giovani, dei vecchi, dei donne, eccetera, venire a votare in un modo massiccio per Nada, ma anche dei giovani ubriachi completamente, che andavano con entusiasmo per votare per la nostra religione contro gli altri. E cosa sono questi altri? Gli altri non è che loro odiano l'Europa, eccetera. E che, come lo dicevo prima, che c'è una maggioranza della popolazione di questo paese che da un secolo guarda il potere e lo vede in una certa maniera, lo vede vestito in un certo modo, lo vede parlando in un certo modo, lo vede in TV che non gli assomiglia, che assomiglia piuttosto a quelli che vede sulla RAI o quello che vede su TF1 francese, e questi qua sono il potere e non parlano come noi. Fanno spesso gli intelligenti parlando male della religione, perché è fichetto essere liberati dal dire del male di Dio e dire del male delle cose che fanno tutti gli altri, eccetera. L'avanguardia. E questi qua molti fighi, a volte molto progressisti anche, che parlano bene con i fighetti, anche di con discorsi di sinistra. Questi qua, nella vita di tutti i giorni, sono quelli che sono il potere, sono quelli che hanno il diritto a entrare nei posti belli della città quando perché io so parlare bene francese, e ho vissuto tanto in Europa, e mi adatto molto facilmente agli usi e costumi di questa casta. Però un mio vicino di casa, il mio quartiere di Rabatoir, non entra in questi posti belli. E loro entrano, sono vestiti, parlano bene il francese, si vestono in certa maniera, sono intelligenti di quell'intelligenza che si vede in TV. E anche se io ho più soldi di lui, lui è accettato nella discoteca e io no. E perché? Perché è un'altra cultura. E dunque c'è una dimensione di percepita e risentita come una dimensione di quasi decolonizzazione culturale dentro questa cosa dell'identità propria, che è percepita come un'identità legata anche alla religione praticata realmente o non praticata o a metà o eccetera. C'è questa dimensione che è molto forte. questo non vuol dire neanche che tutto il brutto, perché questo può comportare anche delle cose brutte. Questo può essere anche una giustificazione a, a delle tendenze molto comuni che esistono dappertutto, non solo dai musulmani, ma le rafforze di delle manifestazioni della dominazione patriarcale o altre cose, ecco. Dunque, e tutto questo è estraneo completamente alla sinistra tradizionale. Non so se io quando sono partito dalla Tunisia ero giovane, dunque passato tanti anni in Europa, e quando sono tornato credevo di essere ancora, di far fare ancora parte dei giovani, e ho scoperto che no. non so, forse ci sono stati delle evoluzioni ultimamente nella gioventù tunisina, però per ora quelli che controllano il ceto politico, il discorso politico, anche quello della sinistra, anche quello della sinistra radicale, radicale fra molte virgole, sono quella generazione completamente bloccata su delle letture che per decine d'anni guardavano di più ai dibattiti del 68 francese, senza vedere quello che succedeva nel proprio quartiere. Forse una delle spiegazioni, non lo so. Che ne pensi? No. Sì. No.
Buonasera a tutti, io sono tunisina e credo la mia preoccupazione è che il Nahda vada al governo per altre ragioni. Ben venga che il Nahda vada al governo, purché sia moderata, perché la mia preoccupazione è cosa succederà dopo nel futuro per la Tunisia. Iniziando in quanto donna la poligamia, quindi il fatto che possa succedere, questo è inevitabile, perché no? Sì, dobbiamo seguire la legge coranica, nel Corano è permesso che la donna, che l'uomo possa sposare più di una donna, credo.
A condizione dobbiamo
preoccuparci,
possano,
credo, in Tunisia di ben altro, che sì, di trovare posti ai giovani che hanno partecipato alla rivoluzione, e parlare tanto di diritti umanitari, di aiutare i paesi più lontani, ma credetemi, in Tunisia su certi posti isolati c'è bisogno di tanto aiuto, e quindi credo questo lì dove bisogna intervenire in Tunisia. Questo è il mio parere. Quindi.
Buonasera. Io, vabbè, su questo non so molto, quindi non avrei neanche tanto da dire. La mia curiosità era più che altro su quelle persone che hanno ottenuto il permesso di 6 mesi, quelli che sono arrivati entro il 15 aprile, mi sembra. Che hanno avuto, sì, un permesso di 6 mesi e poi gli è stato anche prorogato di altri 6 mesi, e quindi a breve scadrà. Io non ho più saputo niente, cioè non si sa se queste persone adesso sono... Cioè, all'inizio sembrava che volessero tutti andare in Francia e che questo permesso bene o male gli fosse stato dato perché Maroni ha pensato tanto se ne vanno tutti in Francia. Poi di queste persone cosa è successo? Cioè sono tornate tutte in Tunisia... Vedendo il ritorno in Tunisia quasi come una sconfitta, come diceva lui? C'è qualcuno... Perché comunque è un permesso... convertibile il lavoro, ed è paradossale che un paese come l'Italia, che appunto fa solo politiche sull'immigrazione repressive, non dia... C'è gente in Italia che aspetta da 15 anni di potersi mettere in regola. Queste persone hanno avuto paradossalmente la fortuna di avere subito un permesso arrivando, cioè dopo un giorno che erano arrivati. No, non tutti, no, non sto dicendo che... No, però appunto, questi pochi che ce l'hanno avuti, che poi quelli che sono arrivati il 14 aprile hanno avuto e quelli che ne sono arrivati il 16 no. Quindi queste persone qua hanno sfruttato in qualche modo questa possibilità che gli è capitata, sono riusciti a convertire il permesso in lavoro?
Ma dipende, alcuni
no,
sì.
Si hanno notizie, appunto.
Alcuni sì, altri no, secondo le condizioni che hanno trovato. E poi in Francia le autorità illegalmente non riconoscevano questo documento tranne in certi casi. E poi ma complessivamente questi che hanno avuto il permesso, ma anche quelli che non hanno avuto, se prendiamo tutti quelli che sono partiti, ce ne sono moltissimi. Noi pensiamo più della metà che adesso sono in condizioni in cui lavorano e hanno trovato qualcosa, eccetera. Dunque, noi stiamo parlando della parte che... Questo per dire che... quelli che hanno riuscito soprattutto non è tanto soprattutto quelli che hanno avuto il permesso, sono quelli che avevano delle rete di comunitarie o familiari forte che li aspettavano e che hanno riuscito a inserirli in queste cose. E questo è importante per dire che non è vero che il progetto di partire è un progetto scemo e eccetera. Più della metà, secondo le nostre stimazioni, hanno riuscito a migliorare la propria vita e forse a migliorare la vita delle loro famiglie lì, e hanno dei progetti certi di tornare fra qualche tempo dopo aver costruito qualcosa o eccetera.
Volevo aggiungere una cosa, è un po' pericoloso il discorso che fai tu di mettere da una parte i fortunati tunisini col permesso e dall'altra clandestini che sono incastrati in altre maglie. No, perché è successo a me, no, siccome ho frequentato i vari campi in quei giorni lì e li ho seguiti poi nei viaggi verso Ventimiglia, ci sono due aspetti che forse non sono stati tanto raccontati. Uno è che questo desiderio e questa spinta verso la Francia era più una cosa, era più un desiderio di Maroni che dei tunisini, da come ho visto io le cose, tant'è che subito dopo che sono stati consegnati i primi permessi io ero a Roma, a Termini, e a un certo punto si erano raccolti davanti alla stazione di Roma Termini 400-500 ragazzi usciti da Manduria. È arrivata una ragazza tunisina, volontaria tunisina, con 600 biglietti delle Ferrovie dello Stato bianchi, quindi cioè non stampati in nessun modo, che non hanno lasciato nessuna traccia nei sistemi informatici delle ferrovie, dove a penna c'era scritto biglietto umanitario gratuito per Ventimiglia. Quindi era proprio un calcio in culo più che la possibilità. No, invece per quanto riguarda i permessi, anche lì è stato un meccanismo molto strano, perché c'è stato un momento, non so, prima si è creato il caso Lampedusa per costruire l'attenzione mediatica. Quando si è arrivati a una situazione non più gestibile, e erano i giorni in cui Maroni era andato in Tunisia per parlare con Ghannouchi, che era al momento il primo ministro del governo transitorio, e in quel momento lì sono arrivate le grandi navi, quelli che si vedono nel film, hanno caricato i ragazzi in queste navi, e i ragazzi tutti incontrati nei diversi campi e quindi su diverse navi erano, mi hanno raccontato di essere rimasti in nave dai 3 ai 4 giorni, gli hanno tolto i lacci delle scarpe, gli hanno tolto tutte le cose con cui si potevano fare del male e li hanno chiusi nel vano più basso, in modo che non potessero vedere all'esterno. Allora era evidente, secondo me, da queste piccole cose, che non c'era nessuna intenzione di accogliere quei ragazzi, ma Maroni stava cercando di contrattare con Gannucci la possibilità di riportare in massa tutti indietro. Poi l'accordo è stato no, perché succede un casino, quindi tu mi garantisci che chi è arrivato fino a mezzanotte di dopodomani, cioè del 5 aprile, in qualche modo te lo tieni e noi ti blocchiamo e riprendiamo i controlli delle frontiere. E questa cosa ha portato a questi permessi umanitari, peraltro molto strani, nel senso che sì, anomali, perché prima, insomma, il permesso umanitario fino ad allora era previsto della durata di un anno e rientrava in tutto un progetto di appoggio, di servizi di accoglienza che questo permesso non prevedeva. Non c'erano strutture previste di accoglienza, cioè strutture di emergenziali che hanno coperto i buchi laddove diventavano rumorosi. Ma... E credo che anche la proroga di questo permesso sia stata molto legata a questo, molto legata alla vicinanza con le elezioni del nuovo governo tunisino. Quindi... No, sì, era per mettere un puntino, perché dopo, no, siccome nascono poi, no, immagino, è che dopo, siccome l'ho sentita tante volte questa cosa, perché effettivamente l'ho sentita tanto da migranti, l'ho sentita tanto da amici senegalesi e nigeriani che sono qua da 2 anni e hanno fatto un milione di battaglie e non hanno compreso questa cosa qui, è comprensibilissimo il loro punto di vista, ma sì, certo, non... No, certo, era giusto per puntualizzare questa cosa qui. Comunque di base, da quello che ho visto io, insomma, 3/4 dei miei contatti, siccome la notizia del rinnovo è arrivata all'ultimo, 3/4 dei ragazzi con cui ero in contatto io hanno comprato un contratto di lavoro, era la cosa più comoda, e qualcuno si è addirittura sposato. Hanno comprato un matrimonio, insomma.
Anch'io volevo dire una cosa rispetto a questa cosa dei permessi, perché adesso non ricordo esattamente i dati, però c'è anche moltissima falsità sulla storia dei permessi, e è una cosa che a me è sembrata strana, è per esempio, e anche riferita a Omeya, che è una domanda che ti faccio, il fatto che il governo tunisino non sia stato attento all'imbroglio che ha fatto Maroni, perché al 5 aprile, non voglio dire dei dati a caso, però credo che al 5 aprile fossero arrivate quasi 23.000 persone. E, i permessi che sono stati dati variano dai 10.000 ai 12.000 e il rinnovo dei permessi, io non ho i dati del rinnovo dei permessi, però ad occhio dal momento che molti dei migranti che avevano avuto il permesso poi sono andati a Parigi, e io per esempio a Parigi ho trovato tantissime persone che avevano il permesso italiano dei primi 6 mesi e che però non sapevano del rinnovo, e però quando li ho visti io era troppo tardi per rinnovo, perché credo che anche il rinnovo non sia stato dato a tempo, cioè la possibilità di richiedere il rinnovo non era a tempo indeterminato, così come per chiedere il permesso dopo il 5 aprile c'erano soltanto gli 8 giorni. Questo ha fatto sì che tantissime persone non sapessero di questi 8 giorni e quindi sono rimaste fuori dal permesso di soggiorno che in realtà gli spettava. E nello stesso identico modo tantissime persone che avrebbero avuto la possibilità di rinnovare i permessi, allora se passiamo da quelle 23.000 che avrebbero avuto le possibilità a quei 10.000, 12.000 effettivi che l'hanno rinnovato, mettiamo che alcuni di questi qui non fossero per l'appunto andati in Francia e non lo sapessero del rinnovo, credo che a questo punto le persone che hanno il permesso di soggiorno sono veramente poche. Quel permesso umanitario, per l'appunto, che è stato un permesso pensato proprio per farli andare via, tant'è che Maroni ha insistito sul fatto che insieme al permesso dava anche il titolo di viaggio, e poi come sappiamo invece la Francia ha risposto in un in altro modo. Il permesso di soggiorno dato in questo modo, che era giustissimo darlo, non è che dica che è, però ha in qualche modo smascherato anche la pochezza del permesso di soggiorno, perché per l'appunto con il permesso di soggiorno tantissime persone non se ne sono fatte nulla. A maggio io andavo alla stazione centrale e avevano tutti il permesso di soggiorno a maggio, quelli che stavano a bivaccare alla stazione centrale, ma non c'era nulla da fare con quel permesso di soggiorno, era semplicemente la possibilità di soggiornare alla stazione centrale di Milano. E quindi, e tra le altre cose, la scena alla stazione centrale di Milano, non dico a Ventimiglia eccetera, dove Ventimiglia vabbè andavano lì per passare verso la Francia, ma alla stazione di Milano la scena era abbastanza così strana e, se vogliamo, buffa, perché noi andavamo a cercare i tunisini. E i tunisini avevano tutto il permesso di soggiorno, però davanti alla stazione centrale c'erano tantissime persone prive di permesso di soggiorno, e noi cercavamo i tunisini tra queste persone per fare un discorso con i tunisini, dire quali erano i loro diritti e che cosa potevano fare eccetera, però i tunisini con il permesso di soggiorno stavano nella stessa identica situazione delle persone prive di permesso di soggiorno, quindi era un permesso di soggiorno irrisorio, privo di valore, e che per l'appunto ha fatto anche smascherato il fatto che il foglio determina fino a un certo punto la vita delle persone, determina fino a un certo punto la possibilità del lavoro o del non lavoro delle persone e di cambiare le proprie possibilità di esistenza. E volevo dire anche un'altra cosa, perché quello che non su cui non si parla mai è che il permesso di soggiorno è stato dato ai tunisini, mentre Maroni continuava a dire, prima di dare il permesso di soggiorno ai tunisini, continuava a dire: adesso arriveranno tutti dalla Libia, quelli sì che sono veramente delle persone a cui dovremmo dare il permesso di soggiorno in quanto richiedenti asilo, eccetera, eccetera. E invece i tunisini erano uguale clandestini e quindi uguale persone da espellere. Poi è stato costretto a dare il permesso di soggiorno ai tunisini e nel frattempo sono arrivati dalla Libia tutte le persone che sono arrivate dalla Libia sono state trattate come richiedenti asilo. Ora i richiedenti asilo sono in delle situazioni allucinanti, sparsi in giro per l'Italia, con dei ritardi pazzeschi delle commissioni territoriali, con i dinieghi che verranno dati a tutte le persone, perché le commissioni territoriali continuano a funzionare con lo schema degli anni precedenti, cioè facciamo diventare rifugiati da richiedenti asilo e quindi riconosciamo lo status di rifugiato soltanto alle persone che vengono dal Corno d'Africa e che scappano da una guerra, senza assolutamente tener conto della guerra in Libia, a cui l'Italia ha partecipato, e senza tener conto del fatto che queste persone scappano per l'appunto da una guerra, perché semplicemente erano in Libia e in Libia lavoravano, in Libia si erano trovati costretti dalle leggi italiane, e tantissime di queste persone non avevano nessuna intenzione di venire in Italia, stavano lì in Libia e lavoravano, adesso si trovano ad essere richiedenti asilo a cui verrà negato l'asilo e, non lo so, il paradosso dei permessi quest'anno e verrà negata la possibilità di ritorno.
Dopo aver fatto la richiesta di asilo per molti paesi, se loro rientrano vanno incontrati.
Quindi non... Come Maroni non sapeva neanche cosa gli stava capitando, ha detto ma sì, diamogli i permessi perché tanto vanno tutti in Francia. Volevo capire se poi da questa cosa si era attivata anche una rete, la rete familiare era anche servita a dire guardate che siccome non vanno neanche detto che c'era questo rinnovo di ulteriori 6 mesi, quelli che erano in Francia hanno saputo che si tornavano in Italia, potevano avere un permesso, che potevano venire, che solo in Italia potevano comprarsi magari.
Sì, no, avevano 2 mesi di tempo per farlo. Però è stato
rispetto appunto ai senegalesi che sono qua da quelli gli ultimi che sono regolarizzati nel 2002, forse qualcuno nel 2009.
Sì, sì.
Rispetto a loro era un bel vantaggio, voglio dire.
Sì, sì, ma tutto è nato
sì,
da
sì,
ma una totale
sì. Vai, vai. Dai. No, ma ecco, la cosa che dobbiamo dire è che uno effettivamente ce ne sono che hanno trovate delle situazioni migliori, però non è il permesso di soggiorno che è stato determinante in questa cosa, non è questo. Anche quelli che sono andati in Francia, non tutti sono andati con il permesso di soggiorno, moltissimi sono partiti prima che si danno. Dunque, come è stato detto, il permesso di soggiorno uno non è stato un vero permesso di soggiorno che è mio. Secondo, non è la ragione principale non era che Maroni ha sbagliato e pensava che andavano tutti in Francia, non è questa la ragione principale. La ragione principale è che è stato costretto a farlo perché c'è stato un rapporto di forza diverso di quello che c'era al solito. Uno per il flusso stesso, la presenza stessa dei migranti qua, e due perché c'è stato in Tunisia un momento molto particolare che non ha durato molto, perché dopo lo Stato si è messo più o meno a riprendere le pratiche abituali, eccetera. Però a un certo momento c'è stato un momento che io ritengo glorioso, che io mi sono goduto al massimo, perché eravamo completamente coinvolti con questa cosa. Quando Maroni è venuto a esigere la cooperazione tunisina per i rimpatri collettivi, eravamo noi nelle sale del Ministero degli Interni con qualche compagni fare da consigliere al Ministero degli Interni tunisini, che e con una campagna che per la prima volta è stata una campagna importante in Tunisia, in cui grazie alla rivoluzione tutte le TV si mettevano a dire quello che dicevamo da sempre, il discorso sulle leggi dell'immigrazione per una settimana passava tutti i giorni nel telegiornale delle 8, e dunque il governo tunisino non poteva accettare quello che Maroni, ma non solo Maroni, perché Maroni, Frattini e Berlusconi sono scesi. E sono stati stupiti per la prima volta. Sono venuti, al solito vengono, portano un po' di soldi e portano un po' di cosette e dicono sì, non vogliamo questo, dovete cooperare. E per la prima volta sono stati stupiti perché gli hanno detto no, punto. Sì. E quel momento era molto buffo, era veramente un piacere viverlo, anche se è durato poco. È questo che ha determinato il permesso di soggiorno, non una furberia sbagliata di Maroni che voleva fregare il suo amico Sarkozy. Forse deve aggiungere qualcosa, ma credo che volevi rispondere alla cosa della sinistra, ma in una lingua che non è l'italiano. Io, se lo vuoi fare, io posso tradurre qualsiasi lingua tu parli.
Donc il m'avait posé la question si la gauche était pas très intelligente dans sa bataille pour les élections.
Sulla domanda che si chiedeva perché la sinistra non era molto intelligente nella battaglia delle elezioni.
Et en effet, j'étais d'accord avec son point de vue parce que je trouvais moi, par exemple, la montée des islamistes, je blâme pas les islamistes, je peux pas leur reprocher quoi que ce soit. Au contraire, s'il y a quoi que ce soit à reprocher, ça serait pour la gauche. Parce que la gauche, elle a fait une ligne.
Sì, dunque, sono d'accordo sul fatto che il problema era principalmente la sinistra, nelle pratiche il discorso della sinistra, perché agli islamisti non possiamo rimprovare il fatto di aver fatto un discorso islamista, però la sinistra
elle avait fait une ligne qui séparait en deux blocs complètement loin. Elle avait séparé le peuple en deux blocs complètement loin.
Sì, la sinistra laica è venuta e ha fatto una linea di separazione dentro il popolo tunisino fra due blocchi completamente separati.
Dont le peuple, dont le bloc islamiste et le bloc carrément contre Dieu, anti-religion et tout.
Che è apparso come una separazione fra il blocco che è islamico e il blocco che è anti-religioso, anti-Dio.
Et donc entre si l'on prend un individu lambda tunisien qui fait l'apéritif et tout ça, mais en même temps qui croit en Dieu, pour lui choisir entre le bloc anti-religion
entre
et le bloc
ouais,
voilà. Et donc pour lui c'est plus logique et plus sage de choisir le bloc islamiste. Même si...
E per qualsiasi tunisino, anche quello che si prende l'aperitivo, se viene a dirgli devi scegliere fra Dio e l'aperitivo, è assolutamente normale e ragionevole di scegliere Dio che ha più potere dell'aperitivo.
Autre chose, je me rappelle avoir vu une caricature che je trouvais beaucoup très touchante et très, très sincère. Et que le Tunisien, on venait lui parler en des mots très compliqués pour lui, des projets, des partis et tout ça. Et il y a un parti qui venait lui dire le pain. Et lui, il choisissait le parti qui disait le pain, qui est le parti islamiste, qui représentait les attentes d'un individu quelconque.
Ti fa pensare a una caricatura, a un disegno che è stato pubblicato non so dove, in cui c'era un tunisino a cui qualcuno veniva a fare un discorso complicatissimo sui progetti progressisti, e come si costruiva, e poi un altro a cui si veniva e si diceva pane, il pane, diciamo Dio, e lui sceglieva il pane invece di queste cazzate complicatissime. Non ho capito esattamente volevi dire
sì,
con questo esempio.
È questo. Sì. Anche mi ha fatto un'altra domanda.
Gino.
No, dopo.
Un'altra domanda riguardava.
Sì.
Era possibile, aveva fatto lui lo scenario possibile. Lei diceva, spiegava che è complicato adesso per la prima volta definire.
Ah sì, sì sì. Il voulait savoir si le gouvernement actuel, il représente vraiment le peuple tunisien. Et je disais tout simplement, personnellement, je ne peux pas savoir, parce qu'on n'a jamais eu d'expérience de vraies élections pour savoir vraiment ce que le peuple demande. Peut-être ça correspond à mes attentes personnelles, que le peuple ne soit pas à majorité islamiste, mais peut-être que c'est le cas. Donc je ne peux pas savoir si le gouvernement actuel représente vraiment le peuple tunisien ou pas. Et que les choses vont tellement vite qu'il faut attendre pour savoir.
La domanda riguarda il fatto fino a che punto il governo attuale è realmente rappresentativo della popolazione tunisina, e lei dice che è molto difficile, e lei non può rispondere su questa cosa del livello di rappresentatività, perché finora non ci sono state nessune elezioni vere in cui si pongono le questioni delle scelte della gente per vedere se la rappresentanza corrisponde a
oui, la voilà, realtà o no. Personnellement, je ne peux pas savoir si ça représente vraiment la volonté du peuple ou pas, que le gouvernement soit islamiste ou pas.
Dunque non si sa realmente, lei dice che non è sicura e non sa se
parce que
se
si
corrisponde
on avait
a una volontà popolare di avere un governo di ispirazione religiosa o islamica o no.
Moi, je juge en fonction de mes attentes personnelles, qui ne représentent pas forcément la réalité.
Io, però lo giudico dal mio punto di vista che non è per forza legato a una volontà difficile da misurare. Questo no.
Voilà.
Grazie.
Possiamo chiudere, ragazzi. Un'ultimissima cosa legata agli accordi che si stanno ricostruendo con questi paesi. C'è uno dei vari accordi fatti dal governo Berlusconi nel 2009 col governo con Gheddafi. Era stato quell'accordo che prevedeva respingimenti. Il 23 di giugno scorso io sono stato a Strasburgo, c'è stato un processo contro l'Italia alla Corte dei diritti dell'uomo. E proprio su questa questione, perché 20 ragazzi hanno denunciato l'Italia perché ha violato la Convenzione di Ginevra e non ha permesso loro di arrivare sulle coste italiane per effettuare la richiesta di asilo politico. E niente, vi invitavo a vedere sul nostro sito di Zalab, abbiamo girato un nuovo documentario nel campo profughi di Shusha, dove molti di questi migranti che erano incastrati nelle carceri libiche si sono recati durante la guerra in Libia e ci hanno raccontato che cosa è stato quel respingimento, cosa ha significato, cioè cosa è successo esattamente. In quei giorni lì il film uscirà a marzo e sarà uno degli strumenti di denuncia di questa. Lo dico, è importante perché 3 giorni fa Monti era in Libia proprio per ricostruire questi trattati. Sì. Quindi se viene sul sito di Zalab, mare chiuso.